Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
La storia di Luciano Darder, i tornei della settimana, la Six King Slam che continua a far parlare, le vostre domande, questo ed altro in questa puntata di Schiaffo al Volo, la 19ª di questa terza stagione. Io sono Simone Eterno, sigla.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov. Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco. Vi diamo il benvenuto, Principatolo Monaco.
Jacopone, ciao. Le 18:01 da
buonasera.
Te, buonasera, le 18:01 di domenica 11 febbraio da te in Italia, mezzanotte e un minuto di lunedì 12 febbraio da me qui nei miei isolotti sperduti del sud-est asiatico. Come stai?
Bene.
Come l'hai detto, carico?
Sì, hai visto? Oggi sono abbastanza nervoso. Ho un paio di cose da dire,
sì, chi
prima
ti ha fatto...
di iniziare.
Però voglio subito sapere chi ti ha fatto innervosire.
Tante cose durante la settimana.
Va bene, allora poi arriveremo.
Difatti potremmo fare una puntata solo di schiaffi, volendo.
Addirittura.
Sarà no. Difficile per me scegliere.
No, dai, sì. Così no, dai. Vai, di quello che volevo dire. Ho già interrotto ancora prima di iniziare.
Allora, abbiamo corso il serio rischio, sempre che di rischio si tratti, e poi voglio tornare sul verbo rischiare,
sì.
Che io non ci fossi.
Come
oggi,
mai?
Ma la... facessi il podcast da solo o con chi vuoi tu, o con Katia, per esempio. Perché, allora, devi sapere che io al mattino, quando mi sveglio, faccio due cose,
sì.
Barra tre.
Sì.
La prima, se ha giocato Boston, guardare la partita dei Celtics.
Perfetto.
Se non ha giocato Boston, guardare come sono andati i miei giocatori Fanta NBA.
Sì.
Dopodiché controllare i risultati di tennis, se si è giocato in Nord e Sud America, come sta accadendo,
cioè,
in queste ultime settimane.
Il tennis
settimane.
Viene ora... solo al terzo posto, e questa è già una notizia per quelli che ascoltano Schiaffo al Volo.
Esatto.
No bueno.
Poi dipende. Tipo questa notte avevo giocato Darderi vincente contro Baez, quindi è stata la prima cosa che ho controllato.
Che corazon.
Perché la quota era buonissima e ci tenevo. Tornando... a cosa è successo? Giovedì mattina mi sveglio e non avevo controllato quali fossero le partite della notte. Vedo Mo contro Shelton e per fortuna Shelton era in grassetto. Perché, e quindi significava che aveva vinto, perché se Shelton avesse perso con Michael Mo non avrei avuto la faccia di presentarmi oggi.
No, ma su Michael Mo proprio cioè,
sarei vergognato per me, per lui, per tutti.
Su Michael Mo proprio ti sei accanito ormai, cioè è una cosa...
Sì, sì. Ha fatto tre punti risposta in tutto il match, tre.
Vabbè, però con Shelton ci può anche stare, no?
Ma tre?
Sì, no, tre sono pochini, però... Vai.
6-3, 6-3 è finita. Torniamo a rischiare.
Sì.
Io, per favore, definizione di rischio. Correre il rischio che qualcosa di negativo accada. Esempio, morte, sto prendendo da Google, licenziamento, prigione.
Beh, licenziamento
quindi
a volte
non scrivete una mail in cui ha rischiato di vincere, piuttosto che ha rischiato di segnare. Le cose positive non sono rischio. Io ho rischiato ieri sera di uscire con Sydney Sweeney. No, non è un rischio, sarebbe stato bellissimo. Quindi vi prego, non scrivete questa cosa. Se la sentite dire affari loro, correggeteli.
Perfetto.
Ho finito.
Siamo partiti carichissimi, ragazzi. Questo è l'intro di questa puntata. Gli argomenti ve li abbiamo già snocciolati nel sommario iniziale. Io direi di cominciare. Partiamo proprio da una degli update di Jacopo, la storia di Luciano Darderi. Allora, Jacopone, Darderi che prima di questo torneo di Cordoba ATP 250, dove è partito dalle qualificazioni, si trova in finale tra qualche ora, affronterà il buon Bagnis, no? Nella finale del torneo appunto ATP 250 di Cordoba. Per lui era soltanto la terza apparizione a livello di main draw del circuito maggiore, perché proprio a Cordoba lo scorso anno aveva iniziato vincendo una partita con Gastone, poi perdendo dal Baez, che ha battuto per la tua gioia evidentemente, visto quello che hai detto poco fa. E poi c'era stato il torneo di Acapulco 2023, dove aveva perso da lucky loser peraltro il primo turno con Mackenzie McDonald. Qua ha fatto un torneo pazzesco nel suo piccolo, mettiamolo così, perché comunque ha superato Hofner, che era la testa di serie numero 4, che è un giocatore a mio modo di vedere molto valido. Ha battuto Huffman, che era testa di serie numero 7, e l'ha battuto forte, insomma, con un tiebreak dominato e poi vincendo 6-1 il secondo, e ha battuto Baez, che era la testa di serie numero 2. Tante volte noi in questi tornei dici si è riuscito a fare strada perché sono successe delle cose. Questa settimana ad esempio, visto che Mannarino era andato in semifinale giocando mezza partita tra walkover, bye al primo turno e ritiro dell'avversario, a volte può capitare, no, di sfangarla, di venirne fuori. E invece Darderi ha battuto avversari validi, probabilmente i più forti nel tabellone insieme a Echeverri, e li ha messi in fila uno dopo l'altro. Jacopo, che giocatore è Luciano Darderi?
È un buon giocatore, soprattutto su terra battuta. Il dito è pesante, un buon rovescio, anche se è più un rovescio da cemento, ma è un rovescio piuttosto piatto. Si muove estremamente bene, ha proprio la dinamite nelle caviglie, molto reattivo. Il servizio è un servizio che va benissimo, con la prima, quando la spinge, può far male, può farti anche punto, ed è una seconda comunque che ha un buon kick. Mano discreta, cioè, come dicevi tu, ha battuto gente che a livello 250 sulla terra
è forte,
sono giocatori bravi, cioè si sono costruiti la loro classifica vincendo partite in tornei 250 sulla terra. Hofner un po' di più a livello challenger, però Hofner che aveva iniziato anche bene questa stagione,
sì,
nei primi 40 al mondo,
molto.
Mentre Baez sta facendo più fatica a stare in quella posizione, ovvero top 30, forse è al di sopra delle sue capacità. Lo stesso Huffman comunque è un buon giocatore, quando è in forma è complicato da battere. Quindi un torneo fantastico che adesso deve chiudere. Cioè, ha battuto tre giocatori che sono più forti del suo avversario di oggi. Certo, è una finale, magari ne giocherà tante altre, però nella sua testa deve giocarla come se fosse l'unica in carriera, nel senso che è un'occasione enorme e deve provarle tutte.
Non fa una piega, quello che dici. Io non posso giudicare molto, avendo visto i risultati, ma zero tennis anche questa settimana, lo confesso brutalmente a chi ci ascolta, quindi non mi vado a impelagare in opinioni su... che non ha senso dare, ecco, in questo caso. Chiaramente ho seguito la storia, ho seguito i risultati, e era carino raccontare anche un pochino la sua storia, no? Dal punto di vista, ad esempio, banalmente, eccolo qua il primo banalmente, Jacopo, della puntata, però ci stava in questo caso, dal punto di vista appunto del passaporto, è curioso perché non so se l'hai letta, ma ne è uscita un'intervista questa settimana proprio sulla Nación, principale quotidiano d'Argentina, ad Arderi. E insomma, c'è una notizia che arriva da lì, cioè con la Federazione Italiana ha un contratto che non ha ancora deciso di firmare, cioè in stand-by. E le condizioni le ha definite riservate, la questione è ancora sospesa da definire, quindi per ora è italiano perché c'era il nonno, insomma, toscano, sì. Ha deciso di venire qua alcuni anni fa perché giustamente c'erano migliori opportunità. È stato molto diplomatico sulle domande che durante questa settimana gli sono arrivate su sei di qua, sei di là, nel senso, cosa ti senti? Ti senti più argentino? Ti senti più italiano? Ne hanno fatto una serie più contenta la vittoria della Davis dell'Argentina nel 2016 o quella dell'Italia quest'anno? E giustamente lui ha risposto un po' tutte e due. Non volevo chiederti un'opinione su questa cosa qui, ci mancherebbe, non c'è da dare nessuna opinione.
No, ma te la do volentieri.
Ah, dammela allora.
Secondo me a un ragazzino di 10-12 anni... di qualsiasi sport, quando inizia a fare attività agonistica in qualsiasi sport, andrebbe chiesto tu per quale paese vuoi giocare a quell'età lì, e quello è punto.
Bella questa, però posso fare la
perché
vai.
Poi io posso capire il suo caso e ce ne sono tanti altri. Sarebbe lì se non avesse ricevuto gli aiuti economici della Federazione Italiana.
Bravissimo.
Non lo so. In un mondo ideale sarebbe bello che la federazione, non italiana, ma di qualsiasi paese, decidesse di aiutare dei ragazzi per il piacere di aiutarli, non perché poi in cambio... Poi possono anche restituirgli, ma non in cambio del passaporto.
Gli
fai firmare un contratto e dici, se diventi forte, tu mi restituisci i soldi, che è quello che fa fare la federazione italiana, ok? A poco, però non ti chiedo di giocare per un paese che non senti tuo.
No, questo è corretto. O banalmente, tipo Jacopo, potresti chiedergli quando ci sono i mondiali perché squadra tifi.
Sì, esatto.
E lì viene fuori...
Qual è l'inno che sai a memoria?
Lì viene fuori quello che sei, no? Peraltro sulla federazione tocchi un punto interessante, perché Darder è italiano a oggi, ma ha ottenuto soltanto 3 wild card dalla federazione, tutte nel 2020. Una al Main Draw del Challenger di Cordenons e 2 per le qualificazioni agli Internazionali d'Italia e al Challenger di Parma, tutte nel 2020. Quindi da lì in poi nulla più. Quindi sono 4 anni ormai. La classifica attuale, prima anche di questo torneo, che insomma era poco fuori dai 100, adesso 100 ampiamente sfondati grazie a questo exploit, tant'è che l'anno settimana prossima Buenos Aires sarà in tabellone per la prima volta in carriera senza passare dalle qualificazioni di un torneo ATP, se l'è costruito da solo Darderi, non ha avuto aiutini. Quindi è tutto un contesto piuttosto difficile, però io volevo intervenire dopo la tua opinione, che era sicuramente corretta, a dire... però è anche vero che uno può sentirsi quello che vuoi, ma se senti che vuoi diventare un tennista e quello che tu ti senti di essere non ti aiuta, ti aiuta qualcun altro, magari ti tappi il naso e impari a essere qualcos'altro, tra virgolette, cioè l'esempio di...
E allora lo decidi a 10 anni.
Era quello che dicevi tu, no? è un mix, non lo so.
Aggiungo una cosa che deve essere...
Vai.
Plausibile la tua risposta, cioè se io a 10 anni mi viene a chiedere in quale nazionale vorresti giocare, il Brasile, perché mi sta simpatico, però cosa c'entro io col Brasile? Non va bene, no?
Vabbè,
questo... il Principato di Monaco, questo... così mi danno la residenza.
E hai finito di pagare le tasse, ti piace vincere esatto. Facile, no? No, questo sicuramente no, però è un discorso più ampio. Senti, abbiamo accennato di questa questione del passaporto, abbiamo accennato sul fatto di che giocatore sia a tutto tondo. Io ti sottolineo e poi ti lascio una chiosa su Darder, quello che deve fare o quello cui può ambire, che comunque grazie a questo risultato è di fatto, adesso anche se dovesse vincere il torneo non riuscirebbe a superare Cobolli, ma è il 6° italiano dopo Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Cobolli, appunto Darder, supera Fognini, supera Nardi, supera Berrettini, supera Zeppieri con i risultati che ha fatto questa settimana.
Sì, entra nei 100, che sappiamo quanto voglia dire per giocatori di quel tipo, avere la matematica certezza di giocare gli slam significa cambiare la tua programmazione e avere una certa tranquillità economica per poter dire ok,
cambiano,
quest'anno posso andare qui, qui e qui perché ho queste entrate.
L'abbiamo detto
sarà 94, esatto, in caso di sconfitta. Se dovesse vincere invece entrerà nei primi 80 e sarà
74,
76.
76.
Sei, Cobolli è 70. Va davanti a Nishioka.
Cobolli è 72.
Due.
E niente, quindi appunto...
Questa è sempre la classifica virtuale.
Esattamente, che cambierà da lunedì. Qual è l'ambizione? Secondo te di un giocatore così? Considerando l'età, considerando tutto, considerando anche che ha un papà che ci ha provato col tennis e ha un fratello di cui si parla molto bene. Classe 2008, Vito.
Sì. Ti direi che l'ambizione può essere entrare nei primi 50, fermo restando che quando sei appena entrato nei 100
è restarci.
Il primo obiettivo è consolidarci, ecco. Consolidare quella posizione, dimostrare che vali i primi 100. Questa settimana alla grande l'ha dimostrato, però è una settimana.
È lunga la strada. Va bene, a proposito della settimana, Jacopo, facciamo un po' un punto su quello che è successo. Rybakina ha vinto il WTA 250 di Abu Dhabi, Bogdan Pliskova è la finale dell'altro WTA a Cluj, in questo caso un WTA 250, non un 500 come quello di Abu Dhabi, un torneo minore, ecco, passatemi questo termine. Umbera ha vinto Marsiglia, su Dimitrov in finale, Paul Giron...
Pliskova ha vinto.
Pliskova ha chiuso.
Finita, 6-4, 6-3.
Perfetto.
Non so se hai visto la mise della Bogdan.
No, non ho visto niente, Jacopo.
Tutta leopardata era la sua maglietta.
Hai apprezzato?
Sembrava... Io vorrei sapere... No, vorrei sapere come si veste invece quando esce per andare, non so, a ballare. Se
Lo so.
Sul campo da tennis si presenta così, sono curioso.
Tu che hai Instagram...
Se qualcuno l'ha mai vista disco...
Tu che hai Instagram puoi banalmente andare a fare un po' di stalking e andare a vedere. Queste cose di solito si riesce a recuperarle. Dicevo, a Dallas invece la finale è Paul Giron e Darder Bagrins appunto a Cordoba. Vuoi parlare di qualcosa in particolare? Se hai visto qualcosa che ti è piaciuto? Perché io di qua, più che dare le notizie o fare il notiziario, ecco. Non mi posso produrre.
Ma un paio di cose... che riguardano
tennis giocato.
Il torneo vinto da Humbert, ovvero Marsiglia.
Sì.
Allora, mi fa piacere che Humbert sia tornato a questi livelli oramai da diversi mesi. Mi piacerebbe che riuscisse a esprimersi nei tornei più grandi a livelli così alti. Mm. Secondo me un pochino gli è mancato per il momento.
È vero, è vero.
Tra l'altro 5 vittorie su 5 finali disputate, che non è niente, il che sta a dimostrare ulteriormente che quando gioca bene
è bravo.
Tosto da battere.
Certo.
Perché tra l'altro ieri ha battuto anche Urkač, cioè ha battuto Dimitrov e Urkač, che sono due giocatori che
erano,
valgono i primi 10.
Erano i due più forti che c'erano a Marsiglia, cioè punto e basta, no? Considerato che Sinner non c'era, erano i due più forti che c'erano a Marsiglia, quindi e ha battuti entrambi, ci si leva il cappello e ci si chiede perché non sempre riesce a farlo.
Probabilmente ha anche un tennis non così semplice e quindi non è scontato che riesca a esprimerlo a questi livelli tutte le settimane, mentre chi ha un tennis un pochino più facile da eseguire ha una base di continuità maggiore. Lui, per esprimere un tennis così anche offensivo, così complicato, con tanti colpi vincenti, deve anche sentirsi molto bene da un punto di vista della testa e molto bene anche da un punto di vista delle gambe, perché i vincenti li puoi tirare se sei messo bene sulla palla, se non ci arrivi bene è dura. La seconda cosa è che ieri ho visto buona parte di Dimitrov contro Khachanov e andate a vedervi il tiebreak del terzo e contate quante volte Dimitrov ha servito sul rovescio del russo. ok? La risposta è zero. Quindi quando sento dire che Khachanov ha un dritto decisamente superiore al rovescio, no, perché altrimenti Dimitrov non è scemo, non gli serve sempre sul dritto. Il dritto del russo è superiore al rovescio quando ha tempo, ma se riesce a fare gioco gli devi tirare da quel lato. Dicevi?
No, che evidentemente la percezione no, è nostra, cioè i giocatori poi in campo, noi abbiamo, possiamo anche avere una percezione da fuori. È capitato più di una volta, cioè adesso non ricordo l'esempio, mi è completamente andato via dalla testa, ma di fare una discussione con un giocatore che poi ti dice, ma guarda che in realtà quella cosa lì la fa benissimo, che tu da fuori dici sempre, ma questo ci sembra un po' debolino su questa cosa qua. Cioè ci sono degli esempi, in questo caso magari il rovescio di Khachanov, come dici tu, se vuoi poi facciamo intervenire chi di dovere.
No, sì, esatto.
No, chiudo il discorso. Che in realtà sono dei falsi miti o comunque qualcosa che noi da fuori tendiamo a costruire più grande di ciò che in realtà non sia, perché come dici tu, io non ho visto la partita, però mi fido, o Dimitrov è diventato fesso, oppure...
No, ma tra l'altro ha risposto quasi sempre bloccando, proprio perché era in difficoltà, e a dimostrazione che quando gli arriva una palla veloce da quel lato non può aprire, non fa in tempo, rischierebbe di steccarle uno ogni due. In momenti così delicati dice, mi accontento di metterla in campo, almeno parte lo scambio.
Va bene. Senti, vuoi il contributo della
Cationa? Sì,
lo vuoi il contributo?
Esatto.
Ok, dai, aspetta che la chiamo. Cationa, vieni.
It's your moment.
It's your time again in Schiaffo al Volo. You have to give us the perfect pronunciation of Karen Khachanov. O come diavolo si... yeah, put the microphone, please, and say hi to the people.
Hi to the people.
Ciao.
Ciao. Karen Abgarovich Khachanov. This is correct.
Thank you very much.
Welcome.
E abbiamo fatto anche sta carrambata a sto giro. Cos'è che avevamo fatto l'altra volta? Rublev? Poi c'era
sì.
Medvedev, c'era Medvedev e poi c'era, chi avevamo fatto? Non ricordo, nelle live, negli speciali giornalieri. Era un femminile?
Nemmeno io.
Siamo pessimi, ma. Mamma mia che memoria in due. Vabbè, comunque abbiamo Khachanov. Perché tu dici?
Prima, ora no.
Spiega, vai.
Cioè, con le nostre lettere K il nome e K il cognome.
Esattamente.
Però, come avete sentito, non le pronuncia allo stesso modo. Perché?
Perché in realtà,
spiegalo tu.
Perché in realtà sono lettere diverse. Cioè, Khachanov in cognome inizia con la X e invece il nome è Karen con la K. E quindi la pronuncia corretta in russo, come avete sentito, è differente. Ormai ci siamo divertiti, ci stiamo divertendo su questa cosa qua, detto che appunto continuerò a chiamarlo Karen Khachanov, Jacob, sbagliando, però appunto le pronunce poi sono differenti. Ci siamo spenti su Khachanov. Volevi aggiungere qualcosa sul russo o sui tornei in generale? No, te la faccio io una domanda, anzi. Senti, Ben Shelton?
Ieri schifo. Sembrava,
visto che l'abbiamo sempre,
gli importasse il giusto la partita.
E secondo me non è ancora,
giocava troppo a rischio.
E secondo me non è ancora quel punto lì dove può permettersi che di fregarsene di determinati tornei. Cioè non ha ancora raggiunto quello status.
Ma forse di disinteresse troppo. Però cioè fosse stato un mille avrebbe sofferto di più, mentre ieri negli scambi quelli un po' tosti cercava sempre di uscirne con dei colpi molto complicati. Poi nel primo set le occasioni le ha avute, non le ha sfruttate, nel secondo un po' meno, e tra l'altro nel secondo Paul messo solo prime.
E quindi bravo anche a Tommy
quando
Paul.
Quando contava sempre la prima, quindi no, bravissimo.
Bravo a Tommy Paul, che peraltro qualche settimana fa, Jacopo, avevamo entrambi indicato come un giocatore che avrebbe avuto difficoltà in questo 2024. Iniziare magari a portarsi via 250 punti nel, tra virgolette, torneino, passatemi il termine, di casa, inizia a compensare un po' tutti quelli persi a... con la semifinale non difesa all'Open d'Australia, ecco, semplicemente quello. Su Rybakina e la sua statistica record, il femminile record, cioè quest'anno, non so perché l'ho definita statistica record, la stavo leggendo prima, Jacopo, e comunque contro le top 20 quest'anno ha giocato 4 partite, le ha vinte tutte e 4, è partita forte.
Sì, il problema è stato che la partita peggiore l'ha giocata nel torneo più importante, ecco. Quindi è l'unica che ha battuto la Sabalenka e le ha dato una ripassata nel primo torneo dell'anno, mi pare fosse Canberra.
Sì, no, la finale era...
Brisbane, cos'era?
Brisbane.
Comunque
Brisbane.
Ha vinto, mi sembra, 6-0, 6-3. E poi ha perso quella partita incredibile con la Blinkova in Australia, anche con un po' di sfortuna, però non ci si doveva ritrovare a giocarsela punto a punto, quindi, però succede nel corso di una stagione, purtroppo per lei è successo nell'appuntamento più importante, ma questo era un buon torneo, quindi è un successo che vale, cioè non è...
Sono 500
la
punti
che ha vinto Cluj.
Banalmente, beh, la Pliskova anche lei, poverina.
E con comunque tante giocatrici.
Aveva bisogno dei suoi punti, dai, sì. Aveva bisogno dei suoi punti per risalire un po' dalla situazione un po' ormai complicata dal punto di vista di classifica per Carolina Pliskova. È stata una settimana di nuovo uso questo termine torneini, ma non vuole essere un termine usato in accezione negativa. Torneini che sono funzionali, Jacopo, alla vita sana, a mio modo di parere, a mio modo di vedere, del circuito, cioè c'è bisogno anche di settimane come queste affinché giocatori giovani come ad esempio Darderi, visto che stiamo citando un nostro, ma qualsiasi altro, possano entrare nel mondo del tennis e dire ci sono anch'io, costruirsi magari una classifica e poi far vedere nel caso di essere dei giocatori di spessori. Ed è emblematico, un buon assist per me per portarti questo argomento che sempre questa settimana leggevo è diventato piuttosto discusso, perché è stato ufficializzato insomma la Six King Slam, un'esibizione stellare che si svolgerà a ottobre in Arabia Saudita, dove ci sono Djokovic, Nadal, Sinner, Alcaraz, Medvedev e Rune. Fi garantita ad ognuno di questi, Jacopone, 1,5 milioni di dollari. Vittoria del torneo, 6 milioni di dollari, ovvero praticamente quasi tre volte quello che ha vinto Alcaraz l'anno scorso a Wimbledon. Ok. E escamotage vari dal punto di vista di regolamento, perché l'ATP aveva stilato il nuovo regolamento sul fatto che ad esempio i giocatori potrebbero perdere il loro status di, adesso non ricordo il colore, platinum, elite, una cosa del genere, se dovessero partecipare a eventi che si sviluppano per più di 3 giorni, ma anche qua il fatto che gli organizzatori hanno trovato un escamotage per non farli giocare per più di 2 giorni consecutivi ciascuno, e peraltro di farli giocare dal 14 ottobre, quindi quando in calendario ci saranno solo 2 ATP 250, quindi non sarà obbligatoria per i migliori 30 la partecipazione ai 20 ATP, cioè fatta la legge, trovato l'inganno, insomma. Jacopo, come ti poni con... L'avevamo già fatto un discorso simile, ma con questi tentativi ormai che possono essere anche un po' confusionari, perché da un lato abbiamo registrato, no, nelle scorse settimane il fatto che ci fosse questa volontà mormorata dalla stampa anglosassone di degli Slam al lavoro per creare un super tour con gli altri eventi principali. Dall'altra ci sono i denari enormi di un paese come l'Arabia Saudita, in questo caso di gente che banalmente fa il suo interesse, dice: io vi copro di soldi se volete venire a fare qua, a zampettare sui nostri campi, mettiamola così. Chi soffre magari sono appunto quello che dicevo, i torneini come in questa settimana, che però a mio parere di nuovo sono funzionali al circuito, cioè servono anche loro. Non a caso gli ATP 250 sono i tornei più disputati nel corso di una stagione, e tra difficoltà magari a trovare sponsor, attacchi a destra, attacchi a sinistra, qui si sta creando tanta confusione.
Però alla fine degli anni 80, prima edizione 1990, l'ITF si era inventata la Grand Slam Cup. Il vincitore di questa Grand Slam Cup riceveva $1,500,000 americani, più bonus che poteva arrivare sino a 1,000,000 se avesse già vinto un torneo dello Slam nel corso dell'anno. Partecipavano i 16 giocatori che avevano ottenuto i migliori risultati nelle 4 prove dello Slam. Non era molto diverso da questo. Perché rapportiamo 1,500,000 nel 90 ai 6 milioni di oggi. Sono di più, ma non sono tanti di più. Questo è il primo pensiero che mi viene in mente. Il secondo è che diventa dura competere con quel mondo che ha un budget illimitato.
No, no, ma io infatti...
Quindi forse... Vai. Sì, forse no, no, il modo migliore per farlo è non pensare sia una competizione, ma trovare una soluzione che possa rendere felici tutti quanti. Perché se vogliono e gli girano, si comprano tutto. Poi vedremo se i giocatori accetteranno o no. Però è difficile rifiutare quei soldi.
No, ma infatti io ti rileggo volentieri di nuovo i partecipanti: sono il signor Novak Djokovic, il signor Rafa Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune. Cioè stai parlando delle due leggende rimaste, più i quattro più forti in questo momento del tennis maschile. Cioè sono andati a prendersi i più forti perché vogliono vedere giocare tra di loro i più forti, nella speranza che venga fuori un qualcosa tutto sommato di vero, che è dettata dal fatto che chi vince si porta via 6 milioni di dollari, che sono più di quello che si prendono anche alle ATP Finals, che già l'anno scorso erano state clamorose. Cioè è una cifra che è clamorosa davvero, e questa è la definizione. E quindi è anche difficile poi fare tutto un discorso etico, perché certo che c'è il discorso etico, però siete voi Sinner, Alcaraz, Medvedev, Rune, e vi offrono questo check per questo assegno, perché hanno detto in inglese, non lo so, questo assegno per andare a giocare, che di 1,5 garantito, con la possibilità magari di vincerne 6, che fate? Cioè è facile dire no, bisognerebbe non farlo perché è eticamente giusto non farlo. Sì, posso anche essere d'accordo con voi, però non siete voi in quella posizione lì. Quant'è il vostro prezzo? Jacopo, se ti offrissero 6 milioni di dollari per andare a registrare schiaffo al volo in arabo, lo faresti? Ti danno un anno di tempo per imparare.
In arabo non riesco.
Ti danno un anno di tempo e ti
non
pagano,
faccio,
e ti pagano le lezioni, un anno e mezzo, e ti pagano le lezioni per imparare, e poi ti dicono: adesso registri il podcast o ci provi in arabo. Cosa fai? Dici di no. No, guarda, te la
no.
6 milioni di dollari è chiaro che dici no. Cioè, non voglio farti i conti in tasca, Jacopo, però a 6 milioni di dollari penso che ci andiamo tutti, sia io che te, mi sa che ci segua anche qualcuno dalla redazione, chiedendoci per favore possiamo venire a editarvelo.
Fa il producer.
Sì, esatto, cioè anche meno.
No, ok,
banalmente
qual è il prezzo?
Tutti abbiamo un prezzo, purtroppo, questa è la verità, viviamo in un'epoca...
100.000 euro ci andresti?
No, 100 no. No, poi imparare l'arabo un euro, no, no, Jacopo, no, 100.000 euro assolutamente no, è troppo poco, no, ne voglio di più. Tu ci vai a 100.000 euro? Ti vendi per 100k? Ma guarda che si arrabbiano subito dalla produzione.
Quindi per un anno devo andare... Devo trasferirmi?
Ti danno un anno e tu devi imparare l'arabo, perché loro da un
vitto
anno...
Vitto alloggio.
Vitto alloggio, pagato le spese...
A me, a Jade e alla la Vale, e quindi anche sua mamma, deve avere la scuola.
Sì, come fanno quei calciatori?
Poi aspetta, fammi pensare. Deve avere una squadra, almeno un allenatore di basket. Ci sono una serie di benefits, chiamiamoli così. Boh, perché no?
Era per dire, tornando...
Non sono pochi 100.000 euro.
No, adesso era un esempio, per dire che banalmente è facile mettersi a dire no, eticamente questi sono già ricchi, non dovrebbero farlo, specialmente magari Djokovic e Nadal, no? Sono già ricchissimi, ne hanno già fatto tantissimo, non dovrebbero farlo. Poi però, alla fine tu fai il professionista. Il professionista fa una cosa, no? Gli chiedono di portare in campo quello che hanno sempre fatto per una cifra. E se la cifra è clamorosamente più alta di tutto il resto, è difficile tirare fuori la questione etica. Rispetto enormemente chi è in grado di farlo. Cioè, mi sarebbe piaciuto che Djokovic e Nadal dicessero ma andate a chiederlo a qualcun altro, hai capito? Eppure sia Djokovic...
Nadal ci ha appena costruito l'accademia, quindi...
Esattamente. Cioè, sia uno che l'altro rispondono sì, perché questa è l'ottica del mondo in cui... ormai viviamo da tantissimi anni, ed è il sistema che comanda, quindi si entra tutta in una parte filosofica di un altro tipo di mondo possibile, non possibile, è stato possibile costruirlo, gli è stata data una chance, non lo so, cioè si entra proprio in una questione che esce dal reale e diventa utopia, diventa filosofia pura, che forse non ci appartiene neanche più, ma è banalmente questo, cioè. Perché ne ho lette tante, ecco, dovrebbero, no, ma perché vanno, che schifo. Eticamente posso anche essere d'accordo, ripeto, però poi se arrivasse a voi un'offerta clamorosamente più alta rispetto a quanto fate in qualsiasi ambito della vostra vita, di ciò che vi occupate a livello professionale, sareste in grado di dire no sull'etica? Ecco, semplicemente la posizione, cioè giudicare senza aver di fronte l'assegno, secondo me non è così semplice. Detto questo, la mia domanda a Jacopo era sulla confusione che si crea: tutto questo fa bene al tennis? No, io resto su quello, sono assolutamente sicuro, cioè il fatto che gli ATP 250 abbiano più difficoltà, il fatto che si rischi di andare a creare ulteriore confusione con le esibizioni che provano a girare il regolamento, una parte del mondo del tennis stesso che chiede con il presidente dell'ATP, Andrea Gaudenzi, che dice dobbiamo, al momento di unire, di unirci, al tempo stesso c'è qualcuno che invece lavora sul creare un a livello dei rappresentanti del tennis stesso, quindi i tornei degli slam con i principali tornei, sul creare qualcosa di differente rispetto a quanto non ci sia, ripeto, penso che non aiuti il tennis in sé, che sta cercando una sua dimensione, un suo futuro da tempo ormai, perché quanti anni è che facciamo il podcast e già nella prima edizione di questi argomenti avevamo iniziato a parlare, quindi sono già 3 anni che si chiacchiera di questo e in 3 anni non mi pare cambiato molto. Ho parlato tantissimo, Jacopo, ti lascio una chiosa se la vuoi, se no...
No, non saprei cos'altro aggiungere,
va bene,
sinceramente.
Va bene, va bene. Allora, sai cosa facciamo? Ce ne andiamo alle domande della settimana. Vai. Che tanto sono tante. Domande. Jacopone, so che ne hai segnato un bel po'.
Sì, allora, prima cosa,
sì.
Sino ad aprile, cioè sino al post Monte Carlo, non voglio più leggere domande su Dimitrov e Tsitsipas, a meno che succeda qualcosa di eclatante. Sono sempre le stesse domande che arrivano su quei due giocatori, abbiamo risposto più volte, andate ad ascoltarvi i podcast dello scorso anno.
Mi ha fatto incazzare sempre,
li troverete,
non
le
c'è
risposte.
Niente da fare.
Seconda cosa, Se dico che è una domanda a mail, Giacomo scrive: sono due domande, lo so, scusate. No. Basta, finita.
Che cattiveria,
non le leggo.
Però. Va bene.
3. Se avete proposto una domanda la scorsa settimana e non è stata letta, pazienza, non rimandate la stessa domanda la settimana dopo. Basta, inventatevi qualcos'altro.
Tu lo sai, okay, che tra un po' la casella mail la chiudiamo, perché nessuno scriverà più nulla perché è terrorizzato dalle regole di Lo Monaco. Sei consapevole che
no,
c'è un
rovescio? Non li cito, a parte Giacomo, ma Giacomo ce ne sono tanti.
Sei consapevole che c'è un rovescio della medaglia in questa tua estrema severità?
Certo.
Ok. E se poi non arrivano più domande, cosa facciamo?
Però il mio sogno è avere pochi ma buoni.
Ce l'ha inventato.
Pochi, se fossero poi tutti tifosi della Roma, sarebbe ancora meglio.
Sì, va bene.
Poi passiamo alle cose invece positive.
Sì. Oh, finalmente.
Devo salutare due persone.
Il bastone e la carota.
La prima è Giovanni. Giovanni era il bimbo di 11 anni che aveva mandato un audio che non trovo più. Se suo papà ci rimanda la mail, lo faccio ascoltare volentieri. Questa è la prima. La seconda è ancora più giovane. Si chiama Fabio, ha 7 anni. Oggi ha giocato il doppio con suo papà Roberto e mi raccontava che durante l'Australian Open gli ha fatto vedere il nostro schiaffo al volo video e gli è piaciuto talmente tanto. Certo, non se lo guardava un'ora e un quarto.
Beh, sarebbe
però
straordinario.
Più di una volta tornava da scuola e diceva: papà, vediamo schiaffo al volo?
Oh, che spettacolo.
È fantastico.
Cioè, una volta c'era bim bum bam e ora si guardano schiaffo al volo, pazzesco. Pochi, magari, però buoni.
Quindi, abbiamo perso il super tiebreak, però sono moderatamente soddisfatto.
Va bene.
Ok. Poi, grazie a chi ci ha scritto da svariati luoghi in giro per il mondo, dal Regno Unito, da Città del Messico, e voglio partire invece da Gustav. Sono un appassionato di tennis, la leggo come l'ha scritta, perché a proposito di imparare l'arabo, cioè lui l'ha scritta in italiano e c'è qualche errorino,
massimo
ma bravissimo
rispetto.
Gustav.
Massimo rispetto.
Sì, sono appassionato di tennis da Danimarca, che avete aiutato ad imparare l'italiano attraverso il vostro podcast. Quando si vede punti o partite di Nadal, Djokovic e anche Federer prima del 2010 e poi ad esempio nel 2019, si nota una grande differenza sia dal punto di vista tecnico che tattico. Quando vedo Sinner, Alcaraz e Rune, penso che siano tutti tecnicamente più forti di come erano Nadal e Djokovic da giovani, ma non riescono a giocare con la stessa intensità. Specialmente Alcaraz e Rune hanno alti e bassi di concentrazione che non ho quasi mai visto dai Big Three, forse perché non ricordo Federer quando aveva 20 anni. Siete d'accordo con la mia affermazione? Pensate che la concentrazione e intensità sia una cosa che si può sviluppare tanto quanto la tecnica durante il corso di una carriera? PS. Schiaffo al volo. In danese si dice Schlagflutning. Se state raccogliendo traduzioni, mi piacerebbe sentire la vostra pronuncia. Quindi Schlagflutning è difficilissimo.
Schlagflutning io l'avrei letta, però probabilmente la tua è più corretta. Perché le vuole tutte e due. Io avrei letto Schlagflutning, però probabilmente la tua Schlagflutling è più corretta. Va bene, questa era la parte finale. Io sono molto d'accordo con Gustav, Jacopo, ed è un punto su cui mi batto tanto. Quello della testa e della concentrazione, del rimanere in partita, è una chiave che secondo me questa generazione, l'ho detto mille volte, perché appartengono a un'epoca dove il livello di concentrazione generale dell'essere umano è minacciato ogni giorno da impulsi, soprattutto dal punto di vista digitale, che si vogliono, anche Sinner quanto ha sottolineato dopo la sua vittoria, Jacopo, un'altra parte del suo discorso, l'allontanamento, e nel suo discorso, se non sbaglio, anche a Roma, l'allontanamento un po' dai social, da utilizzarli molto di meno. Sono stra d'accordo con questa cosa, cioè il bisogno che hanno questi ragazzi giovani di provare a giocarsi tutti i punti come facevano Cita Nadal e Djokovic. Il buon Gustav, ed è questa la chiave, perché rimanere concentrati dal minuto 1 al minuto quello che è l'ora e 20, se è una partita di 2 set, le 2 ore, le 3 ore e 20 o le 5 ore se si gioca 5 set in uno slam, secondo me diventa veramente la chiave. E anch'io ho la sensazione che troppo spesso entrino ed escano dalla partita i citati da Gustav, Rune e Alcaraz. Se vuoi entrare tu invece dal punto di vista più tecnico, proprio nella sua affermazione, cioè li vedi più forti tecnicamente dei primi Nadal e Djokovic?
Sai, è difficile dare una risposta perché sono più forti tecnicamente, cosa vuol dire? Che sanno fare più cose, ma se io
Penso
so
sia
fare
quello.
4 cose da 100 e tu ne sai fare 8 da 90, cos'è meglio? Erano talmente fisici sia Nadal sia Djokovic che in quel momento non avevano bisogno di tanto altro, perché tiravano forte, erano precisi e giocavano per 6 ore. E chi li tiene? Adesso che non ce la fanno più a giocare per 6 ore, hanno aggiunto il back, hanno migliorato il servizio, vengono più spesso a rete, però non lo vedo come fosse un qualcosa di negativo, semplicemente non avevano bisogno di farlo. Magari lo sapevano fare già bene, ma non lo facevano perché non ce n'era bisogno. Poi Djokovic sicuramente lo faceva meno bene di adesso. Nadal al volo sapeva già giocare piuttosto bene, però chiudeva col dritto da tre quarti, la volée non aveva bisogno di farla.
Poi
Poi
vabbè.
sul servizio di Djokovic ne ho parlato tante volte che quando lui arriva sul circuito e quando vince in Australia nel 2008, lui si arriva veramente bene. Poi è andato in crisi col servizio.
Certo.
Ma se andate a rivedervi gli highlight della finale con Tsonga, guardate come serviva a Melbourne nel 2008. Per quanto riguarda lo sviluppare la concentrazione e l'intensità, secondo me si può migliorare questa cosa. Non è che se non ce l'hai, non ce l'hai e non l'avrai mai.
No, no,
Certo,
su quello.
se hai l'abitudine e come dicevi tu,
Secondo me è proprio una
i
questione. Io
social
insusto, è una
sono
questione.
penalizzanti.
È una questione. Esatto, è una questione generazionale. Cioè, sono coetanei miei, di fatto, Nadal e Djokovic, leggermente più giovani, però apparteniamo di fatto alla stessa identica generazione, quella pre-internet, diciamo, veloce. E che poi si è digitalizzata nel corso del tempo, ma non sono cresciuti con quella cosa lì. Cioè l'infanzia di Djokovic e di Nadal, per quanto differente da quella del sottoscritto, è stata quella di un mondo dove esisteva la televisione, esisteva il giornale e poi piano piano è arrivato internet con il 56K dial-up per i giovani che ci ascoltano. Andate su YouTube e cercate che cos'è, che faceva rumorino tu, e ti connettevi e andavi a 4K e per scaricare una canzone da WinMX abusiva ci mettevi da 2 mega, ci mettevi 2 mega, 3 mega, ci mettevi mezz'ora. Ok, questo era il mondo, che per alcuni non cioè capisco perché che per i più giovani questa è preistoria, paleolitico totale, però era un mondo dove non c'erano questo continuo tartassamento alla tua soglia di attenzione, che io ve la racconto perché la mia è cambiata. Cioè io, Jacopo, ero una persona che era in grado di concentrarsi per molte più ore nel mondo pre-digitale. Da quando sono arrivati i social, le notifiche di WhatsApp, Twitter e i messaggini e cose, io faccio fatica a concentrarmi per 20 minuti e ho visto proprio cambiare il mio mondo, ok, da questo punto di vista. I ragazzini che invece nascono già dentro questo mondo così, penso che siano ancora più bombardati di quanto non lo sia io. E quindi per loro sia proprio difficile immaginare un mondo diverso da quello che per loro è fin dalla nascita. E Rune e Alcaraz sono quel, per per quanto magari non useranno i social adesso, non so quanto lo usano, ma appartengono a quella generazione, essendo nati dopo il 2000, che non ha la minima idea di che cosa sia il mondo pre-digitalizzazione. E secondo me questo li segna poi anche in campo, cioè non riescono a essere concentrati come la generazione di uomini precedente, ovvero noi, dico noi, cioè Nadale, Djokovic, Nadale è un 86, Djokovic 87, io sono un 85, quindi noi, mettiamola così, che invece hanno avuto un'infanzia completamente, uno sviluppo di crescita completamente differente. Io insisto tantissimo su questa cosa perché secondo me è un punto e nel tennis si vede veramente tanto, dove se stacchi per 10 minuti, cosa che magari Rune più di Alcaraz, ma anche Alcaraz ogni tanto fa, e si vede poi in campo. Siamo andati lunghi con la
sicuramente
domanda. Siamo andati lunghi con la domanda di Gustav, però ci secondo me ha trovato un punto, cioè sono molto d'accordo su questa cosa. A chi vuoi andare?
Andiamo a Giovanni, che chiede di comporre il peggior giocatore di tennis possibile prendendo i punti deboli di giocatori a vostra scelta.
Bellissimo.
Io la lascerei a te perché avevo pensato di limitarla ai primi 50 al mondo.
Attuali?
Perché è chiaro che se più scendi e più troverai giocatori meno forti, se no sarebbero lì in alto.
È carina,
e ho guardato i primi 50 e facevo fatica, sinceramente.
Mi è venuta la tosse. Un colpo di è carina sta domanda. Cioè, perché si fa sempre, no? Costruisci il più forte, ti prendi il rovescio di Djokovic, la volée di Federer, il dritto di Nadal sulla terra, piuttosto che quello di Del Potro, vabbè, è così, ti piace vincere facile. Allora, in attività o più o meno in attività, però non sono nei 50, lì per lì mi viene subito il dritto.
No, va bene, fai quello che ti hai pensato.
Il dritto di Per. Te ne viene uno peggiore del dritto di Per? No, dai.
Sai, anche in questo caso tu pensi all'efficacia o sotto pressione che cosa combina. Quindi è difficile trovarne uno che di dritto va così in confusione sotto pressione. Però subentra un pochino anche la questione estetica, cioè, e quindi anche di gusto.
Certo, sto facendo.
Però, cioè, se dici Per, non sei lontano.
Me ne è venuta una così. Adesso, magari non è il peggiore, però, essendo un giocatore che ho seguito tanto, un giocatore che, ripeto, a me è anche piaciuto tantissimo nel corso della sua carriera, che è Fognini, il servizio di Fognini. Che non è tragico o drammatico, ma non è mai riuscito a fare i punti quando aveva bisogno, a essere solido in determinati momenti. Cioè, era un giocatore, Jacopo, che quante volte per vincere un set magari perdeva il servizio.
Aveva bisogno di fare 2-3 break.
Esattamente. Cioè, Fognini avesse avuto un bel servizio. Senza andare sul discorso della testa, se avesse avuto la testa lo sappiamo tutti, probabilmente se anche avesse avuto una testa diversa non sarebbe stato così estroso, così fantasioso, così anche bello da vedere nei suoi momenti di lucida follia, chiamiamola così. Quindi non vado su quel discorso, ma avesse avuto banalmente un bel servizio Fognini. È un giocatore che comunque ha fatto top 10, quindi chissà cosa avrebbe potuto fare. Ti viene un servizio peggiore? Adesso ti ho deviato e non ti viene.
Allora, il primo che mi è venuto in mente, ma non gioca più, è Volandri.
Però mai hai detto Volandri almeno di quelle in attività? Okay.
No, certo.
Rovescio? Altrimenti... Dai, allora, siamo mezzo... No, stavi dicendo dritto, dai. Stavi dicendo servizio. Trovi un altro servizio fuori dall'Italia?
No, stavo dicendo, altrimenti anche uno come Schwartzman, che... secondo me sotto l'1,70 non serve affatto male, serve meglio di Fognini. Quindi ti direi di no. Rovescio, bisogna quasi per forza andare ai rovesci una mano. Anche in questo caso, se ti devo dire uno che giocava, potrei dirti l'Ainaoui piuttosto che Rosset.
attuali.
Karlovic sapeva giocare solo il back. Attuali.
Sul rovescio sono in difficoltà anch'io. si è creato il silenzio.
Cioè, uno dei peggiori alla fine è Tsitsipas. Cioè, è un giocatore contro il quale sul punto importante
giochi sempre di lì.
Esattamente cosa deve fare. Poi è un rovescio scarso? No.
No, me ne sono venuti un paio, però anche qua, cioè, sono giocatori che sono in altissimo, quindi come si fa a dire che sono colpi brutti? Rude, che probabilmente non è il massimo da vedere, anche se l'ha migliorato tanto, e il buon Cameron Norrie?
No, beh, il rovescio di Norrie è fantastico, è bruttissimo, ma è un colpo che deve dare un fastidio incredibile.
Cioè, addirittura lo definisci fantastico.
Sì, quando ti gioca quel rovescio corto in diagonale è un casino. Cioè, io non so se gli giocherei di più sul rovescio o sul dritto, perché è vero che col dritto carica, però vedi, ha che bisogno di tempo per colpirlo.
Vedi che mi faccio fregare sempre anch'io dall'estetica alla fine. Siamo proprio un mondo superficiale. Lo guardi e dici che schifo. Che schifezza è, schifezza forse è grosso, che bruttezza è, ecco, quell'esecuzione lì. E però, e poi, chi ha giocato a differenza
uno che ha un dritto secondo me scarsino è Čorić.
Sì, però comunque
rispetto al resto del suo gioco, però non puoi dire sì,
cioè, per peggio.
Sì,
e quindi l'abbiamo costruito sto giocatore, dai.
Sì, più o meno.
Più o meno, sì. Volevi aggiungere un
al
altro?
Al volo uno che gioca male è Rublev, il primo che mi viene in mente.
Sì.
Appena una volée sotto al livello del nastro, all'otto.
Ma perché non l'ha mai fatta in vita sua, ne avrà fatti veramente una quantità esigua. Altra domanda, dai. Ci abbiamo ancora un po' di tempo, Jacopone. Accontentiamo Elena. Gli ascoltatori. Elena, vai.
È una domanda che ha avuto risposta perché Santo Padre ha iniziato a seguire Luca Van Asch. Però, se non avesse scelto il francese, quale giocatore avremmo voluto seguisse?
Che domanda è? No, niente contro Elena. Cioè, in che senso quale giocatore avremmo... avremmo avuto piacere di vedere Santo
Pensando
Padre vicino a
qualcuno? Sì, Santo Padre... Non so, ti chiedeva, secondo te, visto che segui il tennis tutto l'anno e io invece guardavo solo Berrettini, che non è vero perché poi doveva guardare... Però chi mi consiglieresti come giocatore, considerando anche che tipo di persona è Santo Padre?
Nick Kyrgios.
C'è uno che ti... No, gli vuoi male? Tu sei speranzosa che dici lo riesce a inquadrare,
sì,
no?
Sì, io sono sempre speranzoso, però vabbè. Poi vabbè, ormai Nick si deve mettere a posto anche fisicamente, penso che il treno sia... I buoi siano scappati, però never say never. No, sai, magari trovi una persona talmente per bene, talmente buona, mi viene da vederlo da fuori, no? Che dici, magari, non lo so, tocca al lato del cuore di Kyrgios e lo metta a posto, cioè ha la chiave. Però no, probabilmente no, non è l'uomo giusto per Kyrgios, neanche lui. La tua risposta qual è?
Musetti.
Ah, hai capito. Bella. Te l'hai ripreparata, bella.
No, ho iniziato a leggere la classifica e sono arrivato a Musetti e mi son fermato lì.
Bella. Un po' d'ordine, un po' di... Sì, non è male.
Poi Santo Padre comunque è uno che doveva pensare tanto quando giocava, cioè era uno che tatticamente ci sapeva fare.
Italia su Italia, non c'è il problema della lingua, non, cioè, c'è tutta una potrebbe funzionare. Bella risposta, Jacopo, bravo, meglio del mio Kyrgios.
Grazie,
prego.
Chiudiamo con questa di Antonio. In quale momento della vostra vita avete capito di essere malati, tra virgolette, di tennis? Dice, per quanto mi riguarda, tornando al discorso che abbiamo fatto nelle settimane di Karlovic, io me ne sono accorto quando una sera, prima di andare a dormire, ho cercato su YouTube Karlovic Best Points, che vi andrò a vedere che, da cosa è composto Karlovic Best Points. Ci saranno un mille ace.
No, evidentemente ci saranno
quei due, l'hai capito?
Ci saranno quei due o tre scambi che ogni tanto succede a tutti, no? Che viene fuori qualcosa di clamoroso e uno se lo registra e se lo tiene lì.
Sì.
Quando l'ho capito, le notti in generale, magari a vedere partite improbabili, citavo, no, Jacopo, negli speciali di Schiaffo al Volo, che livello di malattia del primo tuyo, Jastremska contro... Non ricordo neanche.
Eh sì, primo di quali.
Primo di quali, piuttosto che no, le notti, cioè quando ti ritrovi magari a vedere partite improbabili, a rare assurde, dici ma cosa sto facendo della mia vita? Un altro momento è stato, e lo cito sempre, Makarova Mladenovic, secondo match, sessione serale, US Open 2015, dopo il famoso Nadal-Fognini. A proposito di Fognini, cioè della famosa rimonta da 2-7-0 sotto, partita che inizia nel semideserto e siamo io e la buon'anima di Tertius, che non c'è più, e che scendiamo in prima fila e ci guardiamo Makarova Mladenovic, tutta quanta, Jacopo. Giornalisti presenti zero, pubblico presente quasi zero, tant'è che chiamarono quelli che stavano in alto nell'anello dell'Ash sotto per provare a popolarlo un po', perché alla televisione ormai non c'era più nessuno e quindi regalavano gli accessi, diciamo in prima fila, e noi eravamo lì a vederci Makarovla Mladenovic. Ecco, quindi livello di malattia Makarovla Mladenovic post Fognini Nadal, ecco, rimonta di Fabio da 2-7-0 sotto. Dici, ne hai avuto per oggi di tennis, no? Cosa vuoi vedere ancora? E invece no, Makarovla Mladenovic lì a guardarcela. Quindi il mio livello di malattia è questo, il tuo?
Allora, credo sia quando ero bambino e avevo una camera da letto piuttosto grande, dopodiché mi piacerebbe vederla adesso, perché sai, quando sei piccolo tutto ti sembra più grande, poi lo rivedi da grande e dici, caspita, mi sembrava un campo da calcio e invece è un tavolo da ping pong, no? Però avevo la sensazione che fosse gigantesca. Io cosa facevo? Avevo una racchetta da ping pong e la palla di spugna grossa come una palla da tennis.
Sì, ce l'ho presente.
E passavo le ore a giocare contro il muro della mia camera e con un colpo ero un giocatore, con un colpo ero un altro. E quindi facevo una partita che però decidevo io, perché è ovvio che se facevo un colpo e poi sbagliavo...
Chissà chi facevi
vincere. Facevo dei tabelloni interi di partite. Beh, McEnroe.
Infatti era ironico il chissà chi facevi vincere. Ah, ma facevi i tabelloni interi?
Sì, facevo proprio partite e passavo tutto il giorno così, a giocare contro il muro.
Discreto livello di malattia anche questo, sì, non male.
Esatto.
Va bene. Le abbiamo finite?
Allora, l'ultima mail la voglio leggere alla fine, quando proprio come chiusura.
Ok.
Perché è una mail particolare.
Ok. Va bene, a questo punto, okay. Jacopo, se le domande sono finite, andiamo allo schiaffo della settimana. Bene, a chi lo dai lo schiaffetto? Visto che ti ho sentito tutto carico, inizio puntata, scatenati.
Allora, alla fine rimango nel tennis.
Oh, bravo.
Martedì sono andato ad allenarmi e entro in campo e le persone, non tutte, ma buona parte, non sanno tirare il campo da tennis in terra rossa. Sono due le cose. La prima, il campo non va tirato in maniera orizzontale, perché se lo tirate solo orizzontalmente, portate fuori la terra. E cosa succede? Dopo 3 settimane è un campo in cemento, non c'è più terra. Quindi dovete disegnare un quadrato, partite dal fondo, andate verso la rete, fate tutta la rete, tornate dalla rete in fondo e chiudete il quadrato, poi entrate dentro e fate un quadrato più piccolo finché non vi ritroverete al centro. Così la terra rimane sempre dentro al campo.
Bello.
Se vi capita di andare a Roland Garros, guardate come tirano i campi a Roland Garros. Questa è la prima, tra virgolette, lezione.
Posso numero dire due. Molto bello. Questo schiaffo al volo per il sociale. Bello, bravo.
Ok. Numero 2, ed era quello che è accaduto. Prima di me giocano spesso dei fenomeni che tirano il campo, fenomeni perché giocano tutti in controbalzo, perché tirano il campo solo all'interno delle righe. Benissimo che il campo all'interno delle righe deve essere tirato perché poi la palla rimbalza male, ma se fuori dal campo, dove sta il 99% delle persone e il 95 sta 3 metri dietro la riga di fondo, il campo è fatto a collinette, rischiate di farvi male, non avete equilibrio al momento dei colpi, cioè il campo va tirato dove c'è terra. Se c'è 3 metri di terra in lunghezza e 1 metro in larghezza, va tirato. Non è che la parte di campo non va tirata.
Perfetto, fine. Me gusta. Mi sono piaciuti i tuoi schiaffi, Jacopo, perché per la mia scarsa esperienza reale su un campo, anch'io lo tiravo male. No, è la verità.
Ma anch'io l'ho imparato.
Non ci ho mai fatto caso, Jacopo. Non ci ho mai fatto caso, Jacopo. Non ci ho mai fatto caso, ma è corretto quello che dici. Tu porti la terra fuori e poi non rimane più niente lì dentro. E quindi è giusto. Bello. Per quello ti ho interrotto, ho detto schiaffo per il sociale. Io ce l'ho uno schiaffo. Non ho visto tennis.
E vai.
Ma insomma, tra una spiaggia e l'altra, insomma, al telefono, sui social, un po' ci sono. Le notizie mi passano sotto gli occhi. Il mio schiaffo va al social media manager del torneo di Marsiglia.
Hai visto? Combinato?
No, allora, ha fatto il post dicendo Sinner snobba il torneo, cioè ha usato snobba il torneo, si ritira, ha usato il termine snobba.
In italiano?
No, in francese ovviamente. Ma mi puoi spiegare, cioè, che roba è? Uno ha appena vinto l'Australian Open e ci sta che non venga a giocare il 250, giusto, considerando quello che ha fatto, e dice vabbè, questo ce l'avevo in programma, sì, avevamo firmato il contratto, sì, a Marsiglia non ci vengo, riparto da Rotterdam, ho vinto l'Australian Open. Cioè, mi sembra la roba più normale del mondo, voglio dire, no? Ma al di là del fatto che magari pensi proprio che ci sta snobbando il torneo, ma puoi scrivere mai snobba? Ma sei scarso proprio come social media manager. Che cosa vuol dire? Cioè, giocala un po' più politically correct. No, e si vede che invece, come ha scritto il buon Giorgio Spalluto, perché l'ho visto da lui, e i francesi che si incazzano. Cheat. Dai. Stai a rosicà. E non devi rosicare se fai quel lavoro lì. Cosa vuol dire Sinner snobba? Lo puoi anche pensare, no? Ma non lo scrivi se fai il social media manager del torneo. Quindi lo schiaffo va a lui. Social media manager scarso e rosicone.
Bene.
Ok.
Allora, prima della mail mi è stato richiesto di salutare dei compagni di classe di Vale, a.k.a. i brunatesi. Okay. Che sono quelli che scendono tutte le mattine da Brunate con la Finivia, e mi fa molto ridere perché i brunatesi mi sembrano una gang. A proposito di marsigliesi, ci sono i brunatesi, vabbè, e sono in ordine così, no, non così, perché sono Giacomo, Jacopo e Filippo, e mi chiudo qui con Filippo.
L'hai detto in un modo che già secondo me alla Vale non piace come l'hai detto. Vero, Vale, che
ma
non...
no, invece non le dispiace. Però Filippo si deve un po' svegliare.
Va bene, basta, ci fermiamo qua. Jacopo, che dire, ci sentiamo settimana.
Vado alla mail.
Ah sì, no, vai alla mail, bravo, stavo già salutando io, good job by you.
Però no, saluta, perché poi la mail è...
È strapastoria.
Cioè, è bella un po'.
Ok.
Quindi se vuoi salutare adesso, saluta adesso.
Ma no, non mi piace salutare adesso.
E poi la leggo e finiamo così. Allora saluta alla fine, no? Vabbè. Anche perché magari vorrei dire qualcosa.
Sì, dai.
La mail è di Flavia.
Pennetta?
E scrive. No. Ciao ragazzi, non so nemmeno perché vi sto scrivendo, quindi perdonatemi lo sfogo. E quindi Jacopo, perdonami se la mail richiede più di 20 secondi per la lettura.
Però Flavia già gli...
Piccola premessa, negli...
Scusa, ti interrompo.
No.
A Flavia già gli stai...
Questa
facendo
è la mail della settimana.
Il trattamento di favore, scusa, gli altri l'hai cazziati tutti e a Flavia invece...
Ma l'avevo detto per la mail della settimana, se volete...
Giusto.
Concorrere per la mail della settimana vi è permesso.
Va bene.
Però deve valerne la pena.
Va bene, scusa l'interruzione.
Piccola premessa. Negli ultimi mesi l'ascolto di Schiaffo al Volo era diventato un appuntamento collettivo tra me, mio figlio e mio papà. Domenica scorsa mio padre è mancato dopo una lunga malattia. Con lui avevamo visto la prima volta in Davis di Federer contro Sanguinetti e ne nacque un amore. Per me, da appassionata che fino ad allora tifavo gli italiani, amava solo il tennis, per lui da chi in parte rivedeva qualcosa del tennis che aveva amato negli anni precedenti. Sempre con lui abbiamo visto più cose, a volte dal vivo, più spesso in TV. Lo ammetto, scroccavo il suo abbonamento e mi fiondavo a casa sua appena c'era una partita importante. Abbiamo visto insieme la Davis a novembre e Sinner 10 giorni fa in uno degli ultimi giorni di lucidità che ha avuto. Proprio dopo la Davis vinta aveva detto: sportivamente parlando ho 3 successi nel cuore, sono tutti e 3 del 76. La Davis, lo slam di Panatta a Parigi e lo scudetto del Toro. Sulla Davis ho recuperato, sullo slam forse faccio in tempo, sul Toro beh, lo lascio in eredità a te e Lorenzo che è il figlio. Ora stiamo recuperando la puntata scorsa e io e Lorenzo ci sentiamo vuoti, perché è la prima senza di lui che risponde alle vostre domande come se fosse in diretta con voi o che ride quando Lorenzo gli fa scoprire Maccio o Boris. Scusate il pippone, ripeto, non so nemmeno io perché lo sto scrivendo, ma come dice spesso Simone, quella di Schiaffo al Volo è una famiglia. Vi abbraccio. PS. A proposito di Boris, io e Lorenzo pensavamo che la citazione che volesse fare Simone era: mi sembra che l'unico tra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io. Come sempre, Guzzanti sta bene su tutto.
Sì. Un abbraccio, Jacopo, a Flavia.
Forte.
Un abbraccio forte a Flavia.
Esatto. E a Lorenzo.
E a Lorenzo.
E al papà, Domenico.
E al papà. E good job by you.
Good job by you.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principatolo Monaco.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.